Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buona serata. Vorrei dedicare questa trasmissione a un discorso che il Papa ha fatto recentemente, rivolgendosi alla Compagnia di Gesù, ai superiori maggiori della Compagnia di Gesù. La Compagnia di Gesù è l'ordine dei Gesuiti fondato da Sant'Ignazio, è un ordine nato, fondato da Sant'Ignazio di Loyola nel XVI secolo, a cui apparteneva anche Papa Francesco. È un ordine missionario che nasce nel periodo successivo alla riforma luterana, con uno scopo palesemente, evidentemente missionario, cioè quello di riportare il Vangelo ovunque nel mondo dove i gesuiti fossero stati mandati, e in modo particolare anche una risposta alla perdita per la Chiesa cattolica rappresentata dalla riforma protestante, che divise l'Europa in due e divise la Chiesa, i cristiani. Il nord dell'Europa divenne a maggioranza protestante, mentre il resto dell'Europa rimase fedele alla Chiesa di Roma. Una caratteristica specifica della Compagnia di Gesù è la fedeltà al Papa. I gesuiti fanno una sorta di quarto voto di obbedienza nei confronti del pontefice, oltre ai tre voti classici, la castità, della povertà e dell'obbedienza, aggiungono questa obbedienza speciale, questo legame speciale con il Vescovo di Roma.
Bene, riprendo. Stavamo parlando della Compagnia di Gesù, ai cui superiori Papa Leone si rivolge con questo discorso. Da dove parte il Papa? Parte dalla situazione attuale, dal cambio epocale. Viviamo in quello che molti definiscono un cambiamento epocale, un tempo caratterizzato da rapidi cambiamenti nella cultura, nell'economia, nella tecnologia e nella politica. È la famosa frase che ricorderete di Papa Francesco: non viviamo in un'epoca di cambiamenti, ma in un cambiamento di epoca. Cambiamento epocale che cosa vuol dire? Vuol dire che siamo passati da un'epoca a un'altra epoca, intendendo per epoca un tempo della storia mondiale caratterizzato da alcune linee portanti che in un determinato momento, che non è mai un momento specifico evidentemente, in un determinato tempo vengono meno e vengono sostituite da altre categorie, da altre linee portanti, da altre idee di fondo. Un'epoca è quando cambia un senso comune, quando cambia il senso comune di una popolazione. Pensate chi ha una certa età, come era il mondo, le relazioni 100 anni fa, ma anche 50, le relazioni fra le persone, fra i genitori e i figli, fra gli uomini e le donne, il rispetto dell'autorità o dell'anzianità, i valori religiosi, quanto erano importanti e quanto poco lo sono oggi. Che cosa significa? Significa che ci può essere un'epoca della storia che fa riferimento a determinati valori e un'epoca in cui questi valori non sono più considerati così importanti, diventano marginali, appannaggio di una piccola minoranza della popolazione. Noi abbiamo vissuto un'epoca, l'epoca delle ideologie, così è stata chiamata, che comincia sostanzialmente con il 1789, finisce esattamente 200 anni dopo, nel 1989, comincia con la Rivoluzione francese e finisce con la caduta del muro di Berlino. Sono due città protagoniste, Parigi e Berlino, la Francia e la Germania, che sono forse le nazioni più importanti dell'Europa, dove avvengono degli eventi particolarmente significativi che segnano uno spartiacque nella storia. Prima c'era un determinato mondo, cioè prima del 1789. C'era un mondo caratterizzato dalla presenza delle monarchie, da un senso comune della popolazione che aveva fatto riferimento al cristianesimo, anche se non è che fosse poi così tanto praticato negli ultimi decenni, soprattutto dalle classi dirigenti, ma era un mondo sostanzialmente omogeneo che viene sostituito da un mondo plurale. Cioè un mondo caratterizzato dalla presenza di diverse ideologie, di diversi partiti che hanno delle visioni del mondo, appunto, diverse fra di loro e che si combattono in una sorta di permanente guerra civile per conquistare il potere. Questa è l'epoca delle ideologie, l'epoca del liberalismo, del socialismo, del comunismo, del fascismo, del nazismo, che finisce quando con la caduta del muro di Berlino prima e poi con la fine dell'Unione Sovietica viene a mancare uno dei due protagonisti di questo conflitto culturale, politico, sociale che c'è stato per 2 secoli. Ed entriamo in una nuova epoca che è quella nella quale stiamo vivendo. Un cambiamento appunto epocale perché siamo entrati in una nuova epoca che è ancora difficile da definire in modo preciso. Potremmo usare le parole che usò Benedetto XVI nell'omelia della messa precedente al conclave da cui uscì Papa, quando parlò di tempo caratterizzato dalla dittatura del relativismo, cioè il tempo. Non più il tempo delle ideologie forti, ognuna delle quali pensava di avere i requisiti per risolvere tutti i problemi del mondo e comunque aveva una filosofia, una visione del mondo ben precisa, siamo entrati nell'epoca del relativismo, cioè del pensiero debole, la verità non esiste, ognuno ha le sue opinioni. Sono molto relative, molto poco importanti. Relativismo perché tutto è relativo. E tutto, cioè, nulla è definitivo, nulla è vero, nulla è importante se non il proprio piacere, il proprio tornaconto, il proprio interesse. È l'epoca cosiddetta dagli studiosi postmoderna, cioè post successiva alla modernità, potremmo dire caratterizzata sì da questo relativismo, da questa assenza di valori. Certamente un cambio d'epoca, un'epoca che cambia continuamente in modo estremamente veloce. Pensate all'intelligenza artificiale che sta cambiando il nostro modo di affrontare i problemi, nel senso il modo di studiare, il modo di documentarsi. Certamente, come tanti dicono, è un'opportunità, ma è anche un grande rischio. C'è il rischio di non riflettere più, di non ragionare più, di appiattirsi su quello che appunto l'intelligenza artificiale ci fa credere essere vero, perché è anche comodo, nel senso che possiamo permetterci di avere delle opinioni su tutto in tempo reale senza fare neanche la fatica di studiare. Ma non sto parlando soltanto dell'intelligenza reale, posso parlare anche pensate alla guerra, come sta cambiando la guerra ibrida, la guerra combattuta attraverso i droni. Pensate ai mezzi di comunicazione. Io sono sufficientemente vecchio per ricordarmi quando si lavorava senza il fax, senza internet, cioè le persone si dovevano incontrare, le relazioni erano ancora vere e vive, carnali, cioè ci si parlava, ci si scambiava la stretta di mano, ci si guardava negli occhi mentre si faceva una qualsiasi trattativa o c'era una base di una qualsiasi relazione. Ora, non è che tutto questo sia scomparso, ma certamente molte di queste cose stanno per essere sostituite, in parte già sono state sostituite. Allora, perché? E Papa parla di questo perché dice viviamo in quest'epoca qui, dobbiamo tenerne conto. Che cosa c'entra con la Chiesa? La Chiesa, qual è il compito principale della Chiesa? La salus animarum, la salvezza delle anime. La Chiesa deve svolgere la sua funzione primaria, che è annunciare il Vangelo di Cristo per la salvezza, per salvare le anime. Per salvare le anime delle persone che vivono oggi in questo mondo che ha queste caratteristiche. Quindi è molto importante che la Chiesa, che i cattolici riflettano sulle caratteristiche di questo mondo nel quale vivono, perché il mondo dove vivono gli uomini a cui ci dobbiamo rivolgere per offrire loro la salvezza di Cristo, che è certamente lo stesso ieri, oggi e sempre, ma non è più lo stesso l'uomo a cui viene lanciato, viene rivolto, viene portato il messaggio cristiano. Quindi il messaggio è sempre lo stesso, ma cambiando l'uomo a cui bisogna portare il messaggio, bisogna trovare le parole adatte, le modalità giuste per comunicare appunto il messaggio di sempre, il messaggio di Cristo, il quale deve incarnarsi in situazioni culturali sempre diverse, perché lo scopo della Chiesa è sicuramente primariamente la salvezza delle anime, la salus animarum, ma secondariamente è anche quello che chiamiamo l'inculturazione della fede, cioè il fatto che la fede che annunciamo, la salvezza che annunciamo, diventi il criterio di giudizio della vita delle persone in una determinata epoca della storia. Cioè si incarni in una cultura e diventi il modo di vivere le relazioni, il modo di pensare, il modo di comunicare, di trasmettere, di relazionarsi e di costruire il mondo in un determinato tempo della storia. Cioè, perché nel Medioevo costruivano le cattedrali? Perché avevano un certo senso della presenza di Dio che esprimevano e manifestavano costruendo queste cose così spettacolari, così belle, così meravigliose, in alcuni casi al centro delle città. Cioè, se voi vedete tutti i paesi della nostra Italia, vedete come più o meno siano tutti uguali, cioè il campanile è il punto di riferimento, è il cuore del paese. La chiesa e il campanile sono il cuore, il centro del paese. Questo perché, e questo è un segno di una cultura, cioè la mentalità di quell'epoca presupponeva che la chiesa fosse il cuore della comunità. E quindi questo è un segno culturale. Oggi i paesi che vengono costruiti al centro hanno il supermercato, hanno certamente altre cose, ma non più così, perché è cambiata la cultura, cioè sono cambiati i valori di riferimento. Non è più la chiesa, anche l'edificio della chiesa non è più il cuore, cosa più importante del paese. Pensate, non so, chi ha Milano, il Duomo, oppure pensate a chi abita Urbino, il Duomo di Urbino, pensate alla cattedrale, le grandi cattedrali delle principali città. Tutto è costruito, è stato costruito in questa prospettiva. Questo significa una fede che diventa cultura, cioè che anima, caratterizza la vita quotidiana. Ecco, allora viviamo in questo mondo, in particolare, dice il Papa, l'intelligenza artificiale e altre innovazioni stanno rimodellando la nostra comprensione del lavoro e delle relazioni, e addirittura sollevando domande sull'identità umana. Il degrado ecologico minaccia la nostra casa comune. Anche qui un altro punto importante. Il degrado ecologico non è l'ideologia verde, per cui tutto deve essere piegato a quell'ideologia, ma è certamente un problema. Un problema che nei paesi occidentali viene affrontato da tempo, magari anche viene affrontato male, viene affrontato in maniera ideologica, però sicuramente viene affrontato, cioè non è che non ci siamo posti, cioè nel mondo occidentale da anni, da decenni è stato posto il problema della qualità dell'aria. Chi vive in una grande città come Milano sa perfettamente che è un problema, cioè nel senso che lo percepisce fisicamente. Oppure il problema dei rifiuti, che è un grande problema soprattutto delle grandi città, che è stato affrontato, non dico risolto, ma affrontato bene o male, con risultati, eccetera. Però in tante altre parti del mondo, penso all'Asia, penso alla Cina, penso all'Africa, questi problemi non sono ancora stati affrontati. E il problema dello smog rimane centrale in alcune città, cinesi, sembra che ci sia sempre la nebbia, per esempio, così come tanti dei problemi che noi in Occidente magari vediamo di meno perché abbiamo cominciato ad affrontare e risolvere, in altri paesi non sono ancora stati neppure affrontati. Questo è il problema ecologico. I sistemi politici spesso non rispondono al grido dei poveri, cioè i poveri esistono anche qui. Magari noi li vediamo di meno perché viviamo ancora in città e in nazioni dove esiste ancora un ceto medio abbastanza esteso, imponente, e le sacche di povertà sono relativamente, ci sono, non è che, però sono relativamente ridotte e soprattutto meno visibili. Ma esistono, ripeto, ancora qui nazioni dove il problema della povertà è un problema, enorme, ancora grande da risolvere. Sant'Ignazio di Loyola e i suoi compagni non temevano l'incertezza o la difficoltà, andavano ai margini dove fede e ragione si intersecavano con nuove culture e grandi sfide. Di fatto, San Paolo VI ha detto: ovunque nella Chiesa, anche nei campi più difficili e di punta, nei crocevia delle ideologie, là vi sono stati e vi sono i gesuiti. Un discorso che fece nel 1974 per dire: dove c'è un problema, dove ci sono grandi difficoltà, i gesuiti arrivano, perché è una caratteristica della loro congregazione, del loro ordine, quello di essere mandati, di obbedire al Papa che li manda a risolvere dei problemi particolarmente gravi e difficili. Sulla stessa linea, Papa Benedetto XVI ha chiesto uomini di fede solida e profonda, di cultura seria e di genuina sensibilità umana e sociale, per servire su queste frontiere, mostrando l'armonia tra fede e ragione e rivelando il volto di Cristo a quanti ancora non lo conoscono. Oggi io ripeto, la Chiesa ha bisogno di voi sulle frontiere, siano esse geografiche, culturali, intellettuali o spirituali. Cioè, oggi Papa Leone dice anche che la Chiesa ha bisogno di voi soprattutto in queste situazioni difficili. Sono luoghi rischiosi dove le mappe conosciute non bastano più. Lì, come Ignazio e i martiri gesuiti che lo hanno seguito, siete chiamati a discernere, innovare e confidare in Cristo, con attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia, i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. Sono le parole che disse San Paolo agli Efesini al capitolo sesto, no? Attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia con i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. Quando lo Spirito conduce il corpo apostolico altrove per un bene più grande, ciò può richiedere che si abbandonino strutture o ruoli a lungo cari, un esercizio di santa indifferenza ignaziana. La santa indifferenza è una caratteristica di Ignazio, del pensiero di Sant'Ignazio, che è una conseguenza dell'obbedienza, cioè non mi interessa dove mi mandi, mandami dove vuoi tu, dove ritieni tu. Questo è il modo di praticare la santa indifferenza, cioè di essere disponibili a fare qualsiasi cosa l'autorità ti chieda di fare, cioè di non volere una cosa piuttosto che un'altra, ma di volere la volontà di Dio che viene individuata nella volontà del superiore o comunque di quello che esercita l'obbedienza nei tuoi confronti. Una delle principali frontiere oggi è il cammino di sinodalità nella Chiesa. Il cammino di sinodalità, la sinodalità è una cosa di cui si parla da molto, non solo dal pontificato di Papa Francesco, ma è una caratteristica dell'esercizio dell'autorità, che venne affrontata in parte nel Concilio Vaticano I, non il secondo, il primo, nel 1870, quando venne stabilita con la Dei Filius l'infallibilità del Papa, ma del Vescovo di Roma, del capo della Chiesa. Ma quel concilio avrebbe dovuto affrontare anche il tema dei Vescovi, della collegialità, perché erano due, sono due i principi che vanno armonizzati fra loro: l'autorità del Papa, del capo dei vescovi, e la collegialità, cioè l'esercizio della collegialità. Quindi la Chiesa è certamente fondata su Pietro, ma Pietro è il capo di un collegio dei vescovi, cioè Pietro è il capo degli apostoli, ma gli apostoli hanno un ruolo importante nella vita della Chiesa, non soltanto nelle rispettive diocesi, ma anche proprio come collegio. Questo è il tema della collegialità che non venne affrontato dal Concilio Vaticano I, perché, come sapete, dovette finire in fretta e furia, perché in quell'anno, nel 1870, ci fu l'invasione di Roma da parte dell'esercito italiano attraverso la Breccia di Porta Pia. I vescovi se ne dovettero andare, il concilio venne sospeso e mai più ripreso fino al Vaticano II. Che toccherà spesso il tema della collegialità, che da allora è diventato un tema centrale, cioè come esercitare la collegialità, cioè il coinvolgimento, in questo caso del collegio dei vescovi, ma in generale il tema della collegialità cioè, assomiglia al tema della sinodalità, cioè tutte le componenti della Chiesa devono essere coinvolte nella missione della Chiesa stessa, il collegio dei vescovi attorno al vescovo di Roma, al Papa, ma anche il clero e soprattutto il laicato, i laici. Sapete come fu proprio il Concilio Vaticano II questa volta, con il decreto sull'apostolato dei laici, Apostolicam Actuositatem, che ribadì una verità che nessuno nella Chiesa aveva mai messo in discussione, ma che non era mai stata sottolineata adeguatamente, cioè la vocazione specifica del laico ad animare cristianamente l'ordine temporale, questo dice proprio il documento. Cioè il compito del laico nella Chiesa non è quello di aiutare il prete o di servire messa o di leggere in chiesa. Il compito del laico è l'animazione cristiana dell'ordine temporale, cioè è la politica, è la cultura, è l'economia, cioè è la consacrazione mundi, la consacrazione del mondo a Cristo attraverso le modalità tipiche della vocazione laicale, cioè la famiglia, la politica, la cultura, l'economia, tutto quello che serve a far diventare cristiano, consacrare il mondo a Cristo, affinché sia più facile santificarsi e salvarsi per coloro che abitano nel mondo, per coloro che vivono in questo periodo della storia nel mondo. Questo fu molto importante perché aiutò i laici a capire chi sono, cioè io che cosa devo fare per Cristo, io laico. Cioè, mentre il sacerdote sa la cura d'anime, la celebrazione dei sacramenti, la confessione soprattutto, la direzione spirituale, ma il laico si interrogava e ma io che cosa devo fare? Certo, posso sposarmi, mettere al mondo dei figli, lavorare, ma di specificamente cristiano per Cristo, qual è il mio rapporto con Lui? Attraverso che cosa? Attraverso il mondo, cioè attraverso la consacrazione del mondo, certamente la famiglia, certamente il lavoro, ma anche l'apostolato specifico del laico, che è un apostolato che passa soprattutto attraverso appunto la costruzione di un mondo migliore, quindi attraverso quelle scienze, quelle modalità tipiche del laico che ha a che fare con le cose del secolo, le cose del mondo. Il percorso sinodale chiama ognuno di noi ad ascoltare più profondamente lo Spirito Santo e l'altro, di modo che le nostre strutture, i nostri ministeri possano essere più agili, più trasparenti e più reattivi al Vangelo. Vi ringrazio per i vostri contributi al processo sinodale, specialmente nell'aiutare le comunità ecclesiali a discernere come camminare insieme nella speranza. Un'altra frontiera essenziale, continua il Papa, sta nella riconciliazione e nella giustizia, specialmente in un mondo lacerato da conflitto, disuguaglianza e abuso. Oggi molti subiscono l'esclusione e molte ferite rimangono aperte tra generazioni e popoli. Come ho osservato di recente, ricordando la visita del mio venerabile predecessore a Lampedusa, quando Papa Francesco, proprio all'inizio del pontificato, andò a Lampedusa per incontrare cioè, per esprimere, manifestare la vicinanza della Chiesa agli immigrati, dobbiamo contrastare la globalizzazione dell'impotenza con una cultura di riconciliazione, incontrandoci gli uni gli altri in verità, perdono e guarigione. Dobbiamo diventare, dice il Papa, esperti di riconciliazione, fiduciosi che il bene è più forte del male. La tecnologia, specialmente l'intelligenza artificiale, è un'altra frontiera importante. Ha il potenziale per la prosperità umana, ma comporta anche rischi di isolamento, perdita di lavoro, nuove forme di manipolazione. Chiaro che la tecnologia apre a cose bellissime, importantissime, meravigliose. Appunto, l'intelligenza artificiale permette di fare tante cose belle, ma non solo l'intelligenza artificiale, però comporta grandi rischi. Isolamento. Pensate soltanto allo stato di isolamento che comporta l'uso disordinato degli smartphone, no? Voi entrate in un treno, in una galleria, andate su un treno, su un tram, su un autobus, spesso al tavolo di una famiglia, ma anche al ristorante vedete sempre più persone single che si guardano ciascuno il proprio telefonino. E capite che questo è il venir meno delle relazioni, facilitato, favorito dal fatto che ognuno invece di relazionarsi con l'altro si relaziona col cellulare. E qui poi instaura delle relazioni, ma non sono relazioni ugualmente vive, esistenzialmente forti. Cioè sono relazioni che passano attraverso un piccolo strumento che ognuno di noi ha davanti. Quindi un grande rischio. Senza dimenticare le cose importanti che ci permette di fare. La Chiesa deve aiutare a guidare questi sviluppi eticamente, difendendo la dignità umana e promuovendo il bene comune. Dobbiamo discernere come utilizzare le piattaforme digitali per evangelizzare, per portare comunità, per formare comunità, e per sfidare i falsi dei del consumismo, del potere, dell'autosufficienza. Le preferenze apostoliche universali della Compagnia, che Papa Francesco ha confermato nel 2019 come percorsi privilegiati di missione, certamente sono frontiere che esigono discernimento e coraggio. La vostra prima preferenza è indicare il cammino verso Dio mediante gli esercizi spirituali e il discernimento, risponde al desiderio profondo del cuore umano. In ogni continente, anche nelle società secolarizzate, molti cercano un significato, spesso senza rendersene conto. Come ha detto Sant'Agostino, c'è i fatti per te, Signore, il nostro cuore non apposa finché non riposa in te. Questo è certamente una delle prime, la prima forse, caratteristica dei gesuiti, la predicazione degli esercizi spirituali secondo il metodo di Sant'Ignazio. Un metodo che Ignazio ha ricevuto direttamente dalla Madonna nella grotta di Manresa all'inizio della sua conversione, un metodo che molti di voi conosceranno perché viene presentato una volta al mese qui a Radio Maria dai preti dell'Opus Mariae Matris Ecclesiae, che proprio secondo il loro statuto predicano gli esercizi di Sant'Ignazio, che sono uno strumento importantissimo per discernere non solo la propria vocazione, ma proprio per mettere chiarezza nella propria vita, cosa devo fare, cosa ho sbagliato, cosa è meglio che faccia, e soprattutto anche per imparare a pregare. Gli esercizi sono una scuola di preghiera straordinariamente efficace e importante. Vi incoraggio, dice il Papa, a incontrare persone in quella irrequietezza, nelle case di ritiro spirituale, nelle università, nei social media, nelle parrocchie, nei luoghi informali, dove si riuniscono coloro che sono alla ricerca. Ci sono ancora uomini giovani alla ricerca. Non è un modo di dire. Grande dramma della nostra epoca postmoderna, del nostro tempo, è la mancanza di ricerca. Quando incontriamo dei giovani che non cercano, questo è il problema. Cioè, il problema è che non cercano. Cioè, il problema è che si accontentano di una vita mediocre sul divano con il cellulare in mano. E questo è terribile. Questa è la cosa più terribile. Nell'epoca delle ideologie trovavi uomini, donne, giovani soprattutto, che sbagliavano, che abbracciavano l'ideologia sbagliata, abbracciavano invece della verità, l'errore, il male, il vizio, l'ideologia. Però erano uomini appassionati, erano giovani appassionati, spesso appassionati del male. E oggi il grande problema, principale problema che dobbiamo affrontare è proprio l'assenza di domanda. Ma quando la troviamo, e ci sono ancora molti che si pongono tante domande e che sono alla ricerca delle risposte, dobbiamo intanto ringraziare Dio e poi renderci disponibili a dare a queste persone quello che chiedono, quello che cercano. Vi incoraggio incontrare persone in quella irrequietezza, nelle case, nelle università, eccetera. Comunicate la gioia del Vangelo con umiltà e con convinzione. Restate contemplativi in azione. I gesuiti si definivano contemplativi in azione. Cioè contemplativi, uomini di preghiera, uomini di contemplazione, ma non ritirati nel deserto o nei monasteri o nei conventi, ma in azione, cioè dentro la società, dentro l'azione. State radicati nell'intimità quotidiana con Cristo, poiché solo chi è vicino a Lui può condurre altri a Lui. La vostra seconda preferenza mi chiama a camminare con i poveri, gli esclusi del mondo e quanti sono stati feriti nella dignità. Molti oggi sono vittima di un sistema economico guidato dal profitto, posto al di sopra della dignità della persona. Nella mia recente esortazione di Lexit Eo ho sottolineato la necessità di affrontare la dittatura di un'economia che uccide, dove la ricchezza di pochi cresce in maniera esponenziale, mentre la maggioranza viene lasciata indietro. Questo squilibrio globale spinge innumerevoli persone a migrare alla ricerca della sopravvivenza. Abbandonano la casa, la cultura, la famiglia, affrontando spesso rifiuto e ostilità. Il vero discepolato esige sia la denuncia dell'ingiustizia, sia la proposta di nuovi modelli radicati nella solidarietà e nel bene comune. A tale riguardo, le vostre università, i vostri centri sociali, le vostre pubblicazioni, le vostre istituzioni possono essere canali potenti per promuovere il cambiamento sistemico. La vostra terza preferenza, accompagnare i giovani verso un futuro di speranza, è urgente. I giovani d'oggi sono diversi: studenti, migranti, attivisti, imprenditori, religiosi e quelli ai margini. Malgrado la loro diversità, condividono una serie di autenticità e di trasformazione. Sono in movimento alla ricerca di significato e di giustizia. La Chiesa deve trovare e parlare il loro linguaggio attraverso azioni e presenza, oltre che con le parole. Pertanto è importante creare spazi dove possano incontrare Cristo, scoprire la loro vocazione e lavorare per il Regno. La prossima Giornata Mondiale della Gioventù in Corea sarà un momento chiave per questa missione. La vostra quarta preferenza sia la cura della nostra casa comune, che risponde a un grido che è sia umano sia divino. Come ha affermato Papa Francesco in Laudato Si', i giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com'è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale. La conversione ecologica è profondamente spirituale, riguarda il rinnovamento della nostra relazione con Dio, degli uni con gli altri e con il creato, cioè quella bellissima esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, Reconciliatio e Penitenzio, dove appunto il Papa ricordava le relazioni che vanno ricostruite sulla base della verità, quella con Dio, quella con noi stessi, quella con il nostro prossimo, quella con la creazione. La verità di Cristo deve entrare e penetrare dentro tutte queste quattro relazioni per restaurare, cioè per ricostruire un mondo a misura d'uomo e secondo il piano di Dio, come appunto diceva il Santo Papa polacco. Mi fermo per rispondere alle vostre domande. Pronto?
Pronto? Sì? Pronto,
Sì, prego.
mi chiamo Alceo Pegoraro e telefono da Vicenza. Ecco, l'ho aperto 10 minuti fa e ho ascoltato attentamente questa non è una conferenza, cioè sulla teologia, sull'aiuto. Per esempio, mi ha colpito il laico. Che deve aiutare la Chiesa e i preti con delle idee, come le diceva lei prima, della politica, la solidarietà, la cultura e tutte queste cose qua. Ecco, io purtroppo ho un problema che sono completamente cieco da pochi anni, ma comunque non è questo. Allora, la moglie mi è morta 4 mesi fa e sto passando un brutto momento. Allora, mi è venuto un'idea. Le poche volte, mi dispiace dirlo, che vado in chiesa, ho sempre sentito l'esigenza, no? Abituato al suono, alla musica, che quando si prega, soprattutto un Ave Maria o un Padre Nostro, no? C'è molta confusione, non c'è ritmo e non si sente una voce unica. Allora io ho avuto questa idea, adesso ne parlerò anche con Don Andrea qui, che è sacerdote qui a Rosano. se è possibile domandare, no? Per esempio sul Padre Nostro, io mi sentirei di andare sul lambone e con il ritmo anche delle mani di far pregare il popolo, cioè la gente, i parrocchiani, con un ritmo in cui si senta un suono unico. Posso farle un esempio?
Sì, sì.
Ecco, allora, per carità, io non sono un attore, ho 86 anni, ho i miei problemi, no. Allora, farei questa proposta dicendo, no, beh, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ecco, usando sì. Il ritmo, perché da quello che ho imparato in tutti questi anni, che prima della musica è nato il ritmo. Allora, il ritmo è fondamentale anche, anche nelle parole, nei discorsi, soprattutto sì. In campo musicale.
Sì, certamente può aiutare molto anche questo ordine nella preghiera a pregare, insomma. Anche a me dà fastidio, per esempio, quando si risponde al rosario e ci sono le persone che vanno fuori, cioè non si adattano al ritmo della maggioranza e stonano. E questo effettivamente dà molto fastidio perché distrae e rende più difficile, più complicata la preghiera. Grazie comunque. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo visto un discorso che il Papa ha fatto ai superiori della Compagnia di Gesù, ha toccato diversi temi, ma soprattutto ci ha aiutato a capire una cosa che sarebbe importante che venisse ripresa nelle parrocchie, nelle associazioni, nei movimenti, cioè il cambio d'epoca. Noi viviamo, secondo la felice espressione di Papa Francesco, non in un'epoca di cambiamenti, ma in un cambio d'epoca, cioè in un'epoca diversa, molto diversa, sempre più diversa dalla precedente. La precedente è stata l'epoca delle ideologie, l'epoca che va dal 1789 al 1989, l'epoca del pensiero forte, della sfida portata al cristianesimo da parte di altre visioni del mondo, di altre ideologie, che hanno insanguinato con le loro guerre l'Europa per tutti i 200 anni. Pensate soltanto alle due guerre mondiali, terribili manifestazioni dell'odio, della guerra. Poi però quest'epoca è finita, è un'epoca che molti di noi, diciamo anziani con una certa età, l'hanno vissuta in parte, è finita ed è stata sostituita dall'epoca che gli studiosi chiamano postmoderna, segnata dal relativismo, cioè dall'assenza di ideologie, di pensieri, di pensiero forte, da un'epoca di dominata dal relativismo, cioè dal rifiuto della verità. La verità non esiste, la verità è pericolosa, come la religione, dicono i grandi intellettuali di riferimento di questa nostra epoca. In tutte queste epoche, come nella precedente e anche in questa, i cristiani, il Papa fa riferimento soprattutto ai gesuiti, che sono una specie di milizia tipo i Marine, ecco, cioè una milizia particolare per andare dove ci sono le situazioni di grande difficoltà. Ma tutti i cristiani sono tenuti a rispondere alla loro vocazione di messaggeri di Cristo, di apostoli di Cristo. i giovani, gli anziani, gli uomini, le donne devono rispondere a questa vocazione e in particolare i laici che, secondo quanto disse il Concilio Vaticano II, nella apostolica Maestositate, hanno il compito di animare cristianamente l'ordine temporale, cioè di cambiare, di consacrare il mondo a Cristo, di mettere un po' di Vangelo dentro il modo di vivere, il modo di relazionarsi della nostra epoca, del nostro tempo. Lo dice ai gesuiti, ma lo dice a tutti, questo è il compito dei battezzati di oggi, dell'epoca nella quale stiamo vivendo. Vi auguro una buona notte, una buona settimana, arrivederci al prossimo incontro.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.